Con noi Mister Sandro Pokesci. Mister,
buongiorno, buon e grazie dell'invito. Grazie dell'invito.
Le abbiamo fatto sentire qualche parolina di Palladino oggi in, sì, in conferenza stampa di presentazione. C'è da fare un lavoro in più quando si arriva in un gruppo che viene da 3 anni di difesa a 4 e si ha l'idea, per esempio, di ripartire a 3?
Beh, certo, certo, è normale che sono abituati a dei principi diversi, a una difesa diversa, diciamo la difesa a 3 più una difesa aggressiva in avanti, la difesa a 4 più una difesa di reparto, quindi cambia totalmente il sistema di gioco, cambia sostanzialmente anche il sistema di pensiero del calciatore a livello di marcatura, sia di reparto ma soprattutto di quella individuale.
Come lo dobbiamo inquadrare Palladino, mister?
Beh, Palladino io penso che ha fatto quello step che serviva, no? Piano piano per arrivare a vedere se questo allenatore è un allenatore idoneo per una piazza esigente come Firenze. Questo è uno step importante per la sua carriera e come tutti gli inizi, anche quando era arrivato italiano, la piazza era molto diffidente su questo allenatore, che per me poi a Firenze ha fatto bene, secondo me, anche se poi l'allenatore dipende sempre anche dall'ambiente, certo, dalla società e dalla protezione che ha, perché se un allenatore è protetto può fare sempre un ottimo lavoro, perché oggi come oggi un allenatore è condannato a sbagliare.
Palladino mi sembra non abbia voluto definirsi integralista, ecco, in un certo modulo, poi eventualmente si può cambiare, si può passare a partita in corso ad altri moduli. Oggi è un po' così ovunque, giusto, mister?
No, però ecco, noi stiamo vedendo una nazionale, no? È un esempio palese. Spalletti l'abbiamo conosciuto per un 4-3-3, per un 4-2-3-1. Poi vediamo che quando si mette con la difesa a 5 snatura il proprio credo. Quindi io penso che un allenatore debba essere sempre elastico, soprattutto sì, deve essere elastico, però i suoi principi non li può abbandonare e dedicarsi alla fortuna o ai calciatori, come stiamo vedendo ultimamente. Per me un allenatore deve avere un'idea di gioco, quell'idea di gioco la deve sviluppare, poi durante la gara può anche capitare che magari debba cambiare modulo, però i principi devono essere sempre gli stessi. Se io sono convinto della difesa a 3, io la difesa a 3 non la mollo mai. Poi è normale, se una squadra si mette con una punta sola e avere 3 centrali, a quel punto devo essere anche elastico mentalmente e capire che posso cambiare, ma per migliorare la partita, ma non per cambiare tanto per cambiare. Noi stiamo vedendo ieri la nazionale è partita con un 5-3-2 ha finito con un 3-3-4, passando dal 4-3-3, dal 4-3-1-2, insomma una confusione totale che non è da un allenatore navigato come Spalletti.
Sì, forse anche con qualche mossa della disperazione, direi.
No, quelle sono mosse proprio che alla fine buttiamo la palla avanti e qualcosa capita, perché lui ha fatto la partita quando ha cominciato a mettere Chiesa a largo e il ragazzo della Lazio che ha fatto il gol, che mo mi sfugge il nome,
Zaccagni,
ecco, la partita è cambiata lì. Ma se noi andiamo a vedere ancora Goretegui e Scamacca, che hanno fatto 0 tiri in porta e prendono 10 palloni spalla alla porta, questo qui è indecifrabile, proprio una nazionale come l'Italia che non si può permettere di lasciare a casa, io con tutto il rispetto delle convocazioni, ma un giocatore come Immobile io non lo lascio a casa se devo vedere questi tipi di centravanti che girano.
Mi interessa questa valutazione, mister, perché poi ieri sera il 90% dei tifosi viola che hanno guardato la nazionale riflettevano sulla prova ai Retegui, che come sa è stato accostato proprio alla Fiorentina. È stata una brutta partita quella di Retegui o non è stato messo in condizione di giocare
ma non è stato messo in condizione, perché lo schieramento ieri di partenza della nazionale è di fare 0-0. Voglia che Spalletti dice io ho avuto coraggio, sì, ho avuto il coraggio quando stava a essere eliminato, che ha messo tutti attaccanti, ma non è quella la logica. Perché non giocare con i suoi principi del 4-3-3 o del 4-2-3-1? Perché non far giocare Chiesa dall'inizio? Perché non far giocare Zaccagni, che già aveva dato una grande risposta nella partita precedente, quando è entrato ha fatto vedere qualcosa di buono contro la Spagna? Perché non giocano i giocatori migliori? Ci deve spiegare queste cose, Spalletti. Perché non giocano i migliori e invece giocano solo i suoi fedelissimi? Ci sono degli giocatori che sono intoccabili dalla nazionale, eppure fanno prestazioni vergognose, ridicole, che se non fossero giocatori perché li ha allenati lui o perché sono stati i suoi capitani, avrebbero tutti quanti non giocherebbero con questa nazionale. Invece li facciamo giocare sempre perché purtroppo l'allenatore nella nazionale non esiste. Noi dobbiamo mettere in testa che la nazionale deve essere allenata da un selezionatore, e il selezionatore della nazionale non può allenare una squadra, perché nelle nazionali che abbiamo viste hanno sempre vinto campione allenatori che sanno gestire il giocatore dell'attimo, perché noi non possiamo fare delle convocazioni al giocatore che è più bravo. Noi dobbiamo convocare i giocatori migliori e fare giocare i giocatori migliori, non quel giocatore per il modulo. Ma noi abbiamo visto Sacchi, quando Sacchi è venuto in nazionale abbiamo visto il gioco di Sacchi? No, e non potremo mai vedere neanche il gioco di Spalletti. Allora io, perché prendiamo questi, creiamo proprio una scuola di allenatori proprio per le nazionali, che sono dei selezionatori,
certo, magari poi scelgono il calciatore che sta meglio, certo, in quel momento, certo, a prescindere dal più forte.
Invece vogliamo essere per forza allenatori, vogliamo impostare un certo tipo di gioco che non esiste, questo qui. Questo è quello che si vede in nazionale oggi.
Comunque Rifeghi non è così brutto come lo si è visto
ieri sera.
È un attaccante, si è dipinto ieri sera.
È un attaccante che può stare in un sistema di gioco, ma soprattutto di non farlo giocare spalla alla porta. L'attaccante deve essere un giocatore che deve essere messo in condizione di fargli 7, 8, 9 cross in area, giocarsi l'uno contro uno, attaccare alla profondità per capire le proprie potenzialità. Ma se noi gli diamo tre palloni, e tra cui spalla alla porta, e poi lo dobbiamo vedere con una difesa con due centrali che lo marcano, e Raspadori non l'ha mai aiutato in fase di attacco, ma faceva solamente una
abbandonato. A tratti, quindi, mi sembrava il classico attaccante della Fiorentina che
sì, però,
contro la però, difesa avversaria.
Però se noi vogliamo, quando noi parliamo di coraggio, io quando vedo il coraggio vedo tre attaccanti in area. Non vedo un attaccante in area e 10 giocatori che stanno a non far fare le ripartenze alla Croazia, perché noi ieri abbiamo visto questa squadra, soprattutto il primo quarto d'ora, dove l'Italia è stata vergognosa, dopo piano piano si è ripresa.
Sì, non si è visto,
perché parliamoci chiaro, la Croazia era una squadra 10 anni fa che ha fatto tremare il mondo, perché è arrivata due volte sia all'Europeo che al Mondiale, quindi era una squadra che aveva dei talenti. Oggi quei talenti lì hanno 10 anni di più, e nel calcio sì, purtroppo quando si diventa anziani si peggiora, mentre l'allenatore quando invecchia migliora, il giocatore quando invecchia peggiora.
Quindi sì, sì, no, io figuriamoci, dopo Budimir mi aspettavo di rivedere Kalinic, fate voi, quindi sono d'accordo. La riporto sul fronte Palladino, mister. A Firenze che cambiamenti si devono aspettare i tifosi da italiano a Palladino?
Ma diciamo che italiano era un giocatore, che un allenatore che ha usato, diciamo, il coraggio come la sua arma, cioè andare all'arrembaggio, andare sempre a proporre un gioco d'attacco. Con Palladino vedo più un gioco manovrato, vedo più un gioco ragionato per arrivare a un obiettivo, soprattutto il dominio del gioco, cioè troverete molto poche verticalizzazioni, ma molto controllo di palla, molto gioco di squadra, dove il collettivo la porta molto ad avere quel successo che a Monza poi, perché parliamoci chiaro, a Monza ha fatto un fine campionato quando è subentrato,
sì,
l'anno dopo ha una salvezza senza mai rischiare. Il Monza non ha mai rischiato di stare nella zona playout, però per me tra italiano e la Fiorentina ha fatto un passo indietro. Non era l'allenatore che io preferivo, io avrei spinto su Sarri, sarei andato a prendere questi tipi, avrei preso Allegri, avrei preso questo qui. La Fiorentina non può stare sempre a fare i campionati anonimi, deve diventare una squadra importante nel panoramica italiano, anche perché rappresenta una regione molto calorosa a livello di tifoseria.
stanno arrivando tantissimi messaggi, mister, che apprezzano proprio l'assenza di peli sulla lingua e un intervento in linea anche col pensiero dei tifosi, che difficilmente trovano persone così genuine e autentiche quando
io ho pagato questo nella mia carriera, perché io nel 2017, quando ho detto basta con gli stranieri al calcio italiano, me l'hanno fatta pagare. E da lì ho avuto molte difficoltà nell'allenare, però io sono fatto così. Il calcio è della massa, è delle persone, e non è il calcio dei procuratori e dei direttori sportivi e di pseudo anche giornalisti, perché fate parte anche voi del sistema calcio,
certo,
è un po' da riguardare, perché tanti allenatori si fanno fare le pagelle, i voti e gli articoli ad hoc, e questo è il male del calcio, perché poi tutti quanti la paghiamo e tutti quanti non siamo andati a due mondiali proprio per questo sistema sbagliato.
Oh mister, che dire, è sempre un piacere.
Io mi trovo bene a Firenze a parlare, perché Firenze siete schietti quasi come i romani, ci avete un po' una dialettica migliore di noi. Noi siamo un po' più, diciamo, a Roma si dice più spocchiosi, via. Però il fiorentino è da ammirare. Ed ora però che il presidente Miso debba fare una squadra per portarla nei primi quattro, perché non si può più accontentare sempre di far bel campionato. La Fiorentina deve fare la Champions, perché ha un centro sportivo all'avanguardia, io l'ho visto, è uno dei centri sportivi più belli d'Europa.
Però si vuole la squadra, giusto mister?
Ci vogliono i calciatori, ci vogliono investimenti mirati, e i giocatori forti la Fiorentina non li deve più vendere. Guardate i giocatori che sono passati a Firenze, hanno fatto la ricchezza della Juventus, hanno fatto la ricchezza dell'Inter, hanno fatto la ricchezza di molte squadre in Italia. Se solo avesse tenuto quei campioni che sono passati per Firenze, forse la Fiorentina avrebbe guadagnato più soldi che delle vendite di questi calciatori, andando in Europa e forse vincendo qualche trofeo in più.
E perdendo qualche finale in meno.
Qualche finale in meno, però le finali vanno giocate. La Fiorentina ha avuto questo privilegio di giocarla qualche finale, poi la vittoria fa parte sempre di un piccolo dettaglio. Purtroppo il dettaglio è stato da parte dell'altra squadra e la Fiorentina sì. È arrivata seconda.
C'è ancora messaggi, Chiara?
Sì, poi anch'io avevo una curiosità proprio in merito a questa ambizione, a questi obiettivi che la Fiorentina dovrebbe avere. Noi spesso tocchiamo il tema dei giovani all'interno del calcio italiano, sottolineando forse un deficit culturale, ma c'è il modo di coniugare la presenza di giovani e portare avanti degli obiettivi stagionali che siano diversi dalla salvezza? È una questione di talento, è una questione di equilibrio tra magari senatori e giocatori che invece ancora devono disegnare il loro percorso?
Purtroppo per superare questa cosa che lei ha detto c'è solamente un modo: bisogna cambiare il sistema. Il sistema non deve essere in mano ai procuratori, deve essere un sistema fatto ai tecnici, perché purtroppo le formazioni oggi le decidono i procuratori in Italia. Quindi i presidenti prende quel giocatore a discapito magari di un giovane. Noi vediamo che il Portogallo, la Spagna a 17 anni stanno in nazionale A. Noi 17 anni li facciamo fare il torneo dei bar, poi li mandiamo in Serie D a maturare, poi li facciamo fare un anno di Serie C, poi forse in B e poi in A. Voi avete mandato 2-3 giocatori alla Ternana e sono stati i giovani migliori della Serie B. Ma perché non potevano giocare direttamente in Serie A? Perché mandarli in Serie B quando un giovane è forte?
E lei li vedrebbe, già qualcuno se lo vedrebbe, Lucchesi, di Stefano.
Allora Lucchesi di Stefano è un giocatore che a Terni ha fatto impazzire una tifoseria. Giocatore rapido, attacca lo spazio, ma lo stesso play di centrocampo, che ora mi sfugge il nome.
Amatucci
è un giocatore alla Pirlo, ma bisogna avere il coraggio in Italia di far giocare questi giovani, soprattutto le squadre che formano questi giovani. Ecco perché io in federazione sono arrabbiato con questo sistema. Noi dobbiamo mettere una regola d'obbligo che due giocatori del settore giovanile devono stare in pianta stabile in prima squadra. Se vogliamo ritornare a vedere i nazionali italiani a vincere un mondiale, un europeo, dobbiamo ritornare agli 8 italiani e dobbiamo rimettere i settori giovanili al primo posto, perché il settore giovanile a noi, perché dobbiamo andare a comprare il 18enne in Brasile, in Argentina? Guarda che in Italia ci sono giocatori forti, vediamo l'Under 17 campione d'Europa, però quell'Under 17 di quella nazionale, andate a vedere il prossimo anno dove vanno a giocare, ve lo dico io, in primavera. In Spagna li fanno giocare in Serie A, in Inghilterra li fanno debuttare in Champions.
Sì, sì, no, questo noi abbiamo alzato addirittura di un anno, se non vado errato.
Sì, addirittura 19, infatti abbiamo portato sì, a 19 anni, a 19 anni sono vecchi. La primavera la devi fare a 15 anni, a 16 anni. Se vogliamo riportare il calcio italiano a vincere qualcosa, Rivera ha debuttato a 16 anni in Serie A,
sì, sì.
Totti a 16 anni, il giocatore forte non va mandato in Serie C a farsi le ossa, non si fanno, quando uno è un talento e bisogna dargli la migliore categoria, e la migliore categoria per me è la Serie A.
Ci prendiamo questo bel endorsement sui ragazzi di Terni, perché insomma è una colonia
Voi avete tre elementi fortissimi, che la Ternana secondo me ha fatto un grande sbaglio. Io non prendo tre giocatori e li valorizza la Fiorentina. Io prendevo quei tre giocatori con diritto di riscatto e mettevo 2 milioni di euro se la Fiorentina li vuole, perché io ho fatto il lavoro per la Fiorentina. Ecco questo che non capiscono le squadre di Serie B e di Serie C. Io non valorizzo i giocatori della Fiorentina, con tutto il rispetto. La Fiorentina ha fatto bene, gli ha fatto fare le ossa. Hanno fatto un campionato di Serie B che è difficilissimo. È difficilissimo sempre per il discorso che le squadre di Serie B non hanno settori giovanili, non lavorano sui giovani, ma lavorano sul procuratore. Chi mi mandi? Ah, c'ho un brasiliano, c'ho un nigeriano. Ma vai a prendere gli italiani che stanno a Reggio Calabria, che stanno a Pordenone, e vai a girare, sono gli stessi, Poi invece di chiamarsi, che ti posso dire, Giorginio, si chiama Giorgio. Però in Italia Giorginio è migliore di Giorgio, purtroppo è questo il calcio. Dobbiamo cambiare il sistema calcio in Italia, però se i vertici sono da 50 anni lì, i vertici italiani sono 50 anni che stanno lì e fanno disastri, e poi vediamo che vanno a fare i giri di campo per prendere gli applausi. Ma io gli applausi li vorrei vedere quando però vengono eliminati, che poi scappano via come conigli. Buona giornata a tutti.